Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
Un saluto a chi ci ascolta, con Riccardo Righi alla regia, ancora una trasmissione dedicata alle voci, alle storie di donne che vivono a Trieste. Per caso, forse per scelta, comunque Trieste è l'altra città, la città dove inizia una nuova fase della vita. Di questo vogliamo parlare per conoscere il loro punto di vista. Oggi ne parliamo con Irma Hibbert, nata a Sarajevo nel 1980, si può dire è giovanissima, professoressa di lingua e letteratura spagnola con una laurea in lingue e un dottorato di ricerca nel campo letterario. Ha lavorato come traduttrice, collabora a numerosi progetti di carattere culturale e ha pubblicato due libri, La sopravvissuta e Il mio Natale inaspettato. Ma oggi con Irma Hibbert, con la professoressa Irma Hibbert, parliamo del suo arrivo a Trieste. Intanto le do il benvenuto.
Grazie mille, buongiorno.
E grazie per essere con noi. E quindi torniamo al 1996, quando è scappata dalla sua città, Sarajevo. La guerra in Bosnia era cominciata nel 91, lei allora aveva 11 anni. Quando arriva a Trieste è nel 95?
Nel 95, sì.
E lei è sola?
Sono da sola, sì.
A 15 anni?
Esattamente.
E perché così. A Trieste?
Allora, arrivo a Trieste perché quando me ne vado via da Sarajevo, dunque quando i miei genitori riescono a mettermi in salvo attraverso, no, questo tunnel, il famoso tunnel della speranza di Sarajevo, in realtà il primo luogo dove arrivo è Zagabria, che era a casa di mia zia. E quello che avevo al di là delle due piccole valigie era una piccola rubrica con dei numeri di telefono di alcuni parenti vicini e lontani, alcuni amici, e dunque i miei genitori semplicemente mi avevano detto di chiamare qualcuno e di vedere chi avrebbe potuto accogliermi in quel momento.
Parenti a Trieste?
Parenti perché? A Trieste, sì, parenti a Trieste perché in realtà mio nonno Attilio era triestino e durante l'epoca, diciamo, di Mussolini lui scappa da Trieste perché è un comunista convinto e dunque spera che nei territori, diciamo, della Jugoslavia di trovare, insomma, un luogo dove liberamente poter, insomma, seguire le proprie idee. Dunque lui scappa durante quella guerra e 50 anni più tardi io, insomma, ripercorro un po', scappo, no, dall'altra parte, e arrivo appunto a Trieste perché avevamo in effetti dei parenti, no? Dunque il fratello di mio nonno, tanti zii, alcuni cugini, e alcuni di loro, insomma, si rendono disponibili finalmente ad accogliermi. Ecco perché dunque Trieste sì, un po' per scelta, ma insomma neanche tanto, nel senso che se in qualche modo qualcun altro dei parenti in Croazia
avesse risposto, sì, affermativamente,
probabilmente mi sarei fermata lì, però evidentemente era un po' il destino. Io spesso dico è come se la terra a volte, no, chiede il suo tributo. Mio nonno se n'è andato via e io in qualche modo torno nella sua città d'origine, perché lui era Trieste.
15 anni, sì. Quindi adolescente, con l'esperienza alle spalle di 4 anni di guerra.
Di guerra. Sì, 15 anni, la cosa che mi ricordo spessissimo, che mi torna in mente, è proprio il mio grande silenzio. Sapevo di avere dentro di me il bisogno di comunicare, no? Tutto quello che avevo vissuto, condividere semplicemente, e non potevo. perché a Trieste ovviamente io non parlavo italiano e nessuno parlava il serbo croato, e dunque io riuscivo un po', insomma, a farmi capire in inglese, ma insomma è un po' tra l'altro il destino della lingua inglese qua. Nessuno la parla molto bene, dunque vivo di grandissimi silenzi, almeno per un anno, questo sicuramente, perché a scuola all'epoca ovviamente non potevo frequentare le ore di lezione. All'epoca però esisteva questa figura, si chiamavano ascoltatori, nel mio caso ascoltatrice, dunque frequento per un anno la scuola.
Dove?
Il liceo Petrarca.
E dove poi hai insegnato?
Dove poi ho finito poi da studentessa, e dove poi sono tornata sì da docente. E dunque per un anno in realtà assistevo alle ore di lezione, semplicemente cercando di capire il più possibile, insomma incamerare. Poi nel pomeriggio avevo, insomma, seguivo un corso di lingua, e più o meno nel corso di un anno riesco a mettermi, insomma, non posso dire in pari, però ecco, già insomma riuscivo a parlare.
Con tutte le difficoltà appunto che questo comporta. Allora, abbandonata Sarajevo, quindi una Sarajevo di guerra, di vita segnata non solo dalla morte, ma anche dalla fatica terribile di vivere, l'acqua, il cibo. Ma ne parleremo quando racconteremo poi altre storie. E oggi parliamo soprattutto di questo rapporto con la città di arrivo, in questo caso Trieste, il fuori luogo, dove si ricomincia. E in effetti la vita è sempre segnata da tanti fasi nuove, ci sono tanti arrivi e tante partenze, anche finire un amore, anche finire un ciclo scolastico e poi si comincia, ma qui lei ha ricominciato la vita, una vita proprio nuova, completamente, oltre la lingua, gli spazi, la città, ecco. E allora 15 anni, com'è andata questa fase di inizio?
Allora, intanto è molto diverso quando tu hai un nuovo inizio che è un inizio per scelta. Dunque cambi la tua città, magari anche lasci la famiglia, ma perché banalmente vai a studiare da qualche altra parte oppure insegui un amore, cioè ti sposti e ti trovi in un luogo nuovo, però forte delle tue scelte, no? È molto diverso rispetto a quando cambi un luogo perché sei costretto. E dunque io certamente cercavo di abituarmi ad una nuova vita qua a Trieste, ma con uno strappo nel cuore, perché non ero qua con i miei genitori, non avevo qua i miei affetti, e dunque questo rende ancora più difficile sia volersi integrare sia potersi integrare, no? Certamente anche questo, l'atteggiamento della persona stessa cambia notevolmente. Trieste, dunque, un nuovo punto di partenza. Sì, io non riflettevo il più delle volte su tutto quello che mi ero lasciata indietro, perché erano dei ricordi troppo dolorosi, e dunque davvero era un cancellare tutto quello che io sono stata fino a quel momento. È come ricominciare appunto da zero una vita nuova, una Irma nuova, che quasi non aveva niente a che vedere con tutto quello che io sono stata precedentemente.
Ma lei a questo punto allora ha rimosso tutto il passato.
Esatto, ma era necessario rimuoverlo per poter andare avanti, perché altrimenti sarei rimasta costantemente ancorata al passato, che tra l'altro mi faceva molto male. Ed avevo questo enorme bisogno di sentirmi parte di qualcosa di nuovo, di sentirmi accettata, di sentirmi di crearmi delle nuove amicizie, sentirmi parte della Trieste nella quale ero venuta a vivere.
Allora parliamo dei punti di forza di questo ricominciare, ma anche dei punti di debolezza.
Allora, il punto di forza è sicuramente che tu riesci, hai la possibilità di un nuovo inizio, e dunque è veramente tutto nelle tue mani, per cui nel bene o nel male. E dunque se ti impegni, se fai delle cose, nel mio caso, nella mia vita quotidiana la cosa che mi importava di più era andare avanti con la scuola, no? Perché mi rendevo conto che la scuola la dovevo finire, e dunque mi era stata data una nuova occasione, no? Una nuova possibilità, anche dare un senso veramente concreto alla mia vita. È stata però costellata di così è stato un cammino di spine. Io spesso dico, alcuni amici mi dicono che sono un po' ingiusta, no? Adesso ormai sono più di 30 anni, sono più gli anni che ho vissuto qua a Trieste che non nella mia città natale. Però la vera guerra forse era cominciata proprio quando sono arrivata a Trieste, perché mentre ero a Sarajevo, se non altro ero protetta dalla mia famiglia e vivevamo questa cosa tutti quanti insieme. Qua invece ero da sola e dunque potevo solo contare su me stessa. E non riuscire appunto a comunicare, la difficoltà di trovarmi dei nuovi amici, dunque ci sono stati forse in quel momento per me più punti di debolezza, che dunque si sono trasformati in punti di forza, però solo col passare del tempo, col passare degli anni.
Parliamo degli amici, delle amiche, ecco, penso che sia l'aspetto più importante ad un certo punto, quando si ricomincia a sapere, trovare, scoprire che c'è qualcuno che ci sta accanto, che ci vuole bene.
Sì, poi soprattutto appunto, come abbiamo detto, io avevo 15 anni, dunque ero un adolescente ed è il momento fondamentale anche nella vita, non nella crescita di una persona così giovane. Ho avuto fortuna di trovare dei compagni di classe eccezionali che avevano la delicatezza di non chiedere troppo, di chiedere, come dire, quanto basta di quello che era il mio vissuto, no? Dal quale venivo, e quello di cercare appunto di chiamarmi sempre fuori, insomma aiutarmi anche con le cose di scuola. Mi sono spesso trovata anche in difficoltà economiche, dunque c'erano delle giornate in cui non avevo neanche i soldi per pranzare, e dunque mi ricordo di queste merende condivise, di inviti insomma a casa, e ho avuto fortuna. E anche là però sì, ho avuto fortuna nell'anno in cui mi sono concretamente iscritta a scuola, dunque quando sono diventata studentessa a tutti gli effetti. Già l'anno precedente, per cui quando ero appena arrivata, ho frequentato dunque come ascoltatrice per un anno una classe sempre del liceo, e lì in realtà spesso per esempio mi chiamavano profuga e mi davano dei piccoli nomignoli che non erano molto, insomma non erano dei vezzeggiativi.
E questo da parte dei compagni?
Questo da parte dei compagni, e dunque non tutti erano così insomma ben disposti ad accogliere, diciamo, lo straniero a braccia aperte. Spesso insomma mi sono trovata in difficoltà nel mio primo anno, dunque tra il 95 e il 96, dunque questo anno da ascoltatrice è stato un anno un po' sofferto. Dopo le cose sono cambiate, forse anche semplicemente mi sono integrata più io, può essere che dipendesse anche tanto da me, anche dal mio atteggiamento, però ecco, non è stato facile.
Ecco, proprio questo ricominciare la propria vita da profuga, quanto ha influito sulla sua identità, in particolare di adolescente, poi di donna?
Certamente uno si chiede sempre, no? Chi sono, dove appartengo, e voglio tornare a quelle che sono le mie radici, no? Ciò che ho sempre pensato fosse parte di me, o posso diventare qualcos'altro, no? Qualcosa di nuovo. Dunque è difficile, non tanto farsi questa domanda, è difficile poi darsi una risposta. Io avevo un fortissimo, veramente un professore all'università, Juan Octavio Prenz, lui diceva spesso, e lui era argentino per dire, anche lui viveva a Trieste da tantissimi anni, dunque evidentemente la questione identitaria lo toccava da vicino, e ci diceva spesso: guardate ragazzi, alla fin fine gli unici che hanno le radici sono gli alberi. E a me questa cosa mi è sempre colpita, e ho pensato che quanto avesse ragione, no? E quanto in realtà questo volersi mettere dentro degli schemi per cui definirsi, non so, slavo, italiano, triestino, sarajevese, in realtà, e volersi inglobare all'interno degli schemi che non funzionano nella vita reale. E dunque il fatto di appunto avere questa un po' identità fluida, di appartenere dappertutto ma anche a nessun luogo, era il vero punto di forza. Solo che accettarlo e realizzarlo e poi conviverci non è la cosa più semplice, no?
Accettarlo diventa un processo.
Diventa un processo necessario, perché altrimenti non rischi proprio di cadere in quel tranello di volerti inglobare tu stesso all'interno di uno schema che non ti può appartenere. Perché io adesso quando torno a casa non mi sento più né jugoslava né bosniaca, perché le cose sono cambiate, la mia città è cambiata e la vita che c'è giù in questo momento è cambiata. Anche i miei genitori sono cambiati, tutti siamo andati avanti, no? Gli esseri umani evolvono ogni giorno e dunque non appartengo più a quel mondo. E a questo mondo sì, in parte, e negli ultimi 30 anni l'ho vissuto pienamente, però so che provengo da una realtà diversa e dunque dentro di me ho delle radici un po' diverse. Per questo dico, capirlo è un processo molto lungo e soprattutto accettarlo, e accettare forse di essere proprio liberi, di non dover appartenere, di non doversi schierare mai in nessun modo, no? Ed è il vero punto di forza.
Non doversi schierare in nessun modo, questa è un'affermazione difficilissima, però poi da praticare. Sì, perché tutti cambiano, ma poi si continua a fare la guerra, e questa è un'altra drammatica realtà. Tutti cambiano, però le ragioni che hanno portato al conflitto nel 91 poi non si sa. Comunque ancora, l'uomo è quello della pietra, vecchia poesia, vecchia, oddio che terribile aggettivo, poesia fantastica, meravigliosa di Quasimodo. L'uomo continua a combattere, ma non voglio lasciare andare la figura di Prince, di Octavio Prince. Ancora un ricordo, perché presto ci sarà una mostra qui a Trieste dedicata a questo grandissimo scrittore, grandissimo uomo. Ecco, il suo ricordo.
Ma io ho un ricordo bellissimo del professor Prince, che poi mi ha seguito anche nella mia tesi dottorale. Era soprattutto un uomo incredibile che sapeva arrivare al cuore dei suoi studenti. E la cosa che mi porterò, penso, di più, con più amore dei miei anni universitari, perché riusciva a intrecciare la letteratura con la storia personale di vita, a interessarti alla poesia, al racconto. E ho avuto davvero, posso dire, il privilegio non solo di averlo conosciuto, ma di averlo avuto come docente. Sono poche le persone così che lasciano un'impronta così forte poi nella vita degli altri.
Seguo il filo della scrittura, questa linea rossa che ci unisce. Dopo 25 anni anche lei ha scritto il suo primo libro, La sopravvissuta, dove racconta la sua storia, quindi una storia autobiografica. La domanda: perché dopo 25 anni la necessità di scrivere questo libro?
Allora, diciamo che dentro la mia testa io credo di averlo scritto e riscritto questo libro per un sacco di anni, e man mano come riaffioravano alcuni ricordi, alcuni pensieri, pensavo, però potrebbe essere un bel capitolo di un libro. Avevo bisogno evidentemente di tutti questi anni per mettere le cose nella giusta prospettiva, perché se io l'avessi scritto subito, non so, nel 95, nel 96, immagino che sarebbe uscito un libro forse pieno di rabbia, di rancore, perché io stessa non riuscivo a spiegarmi perché proprio a me, perché proprio a noi erano capitate queste cose. Dunque tutta l'esperienza così dolorosa era ancora troppo fresca, no? Invece a 25 anni di distanza uno anche forse fa un po' il bilancio della propria vita, no? Si guarda indietro, forse si entra un po' in quell'età intorno ai 40 anni, non dico matura, ma insomma uno si sente un po' più grande, allora si chiede che cosa ho fatto.
Il bilancio,
no? Che quanta strada ho percorso, cosa c'è di buono, no? cosa mi posso tenere di tutte le mie esperienze.
Cosa devo lasciare andare?
Esattamente, per poter poi progredire ancora di più, perché è necessario lasciarsi indietro delle cose, soprattutto dei ricordi dolorosi. E dunque avevo bisogno di riviverli, di scriverli, per cui in quel momento c'ero solo io con il foglio, no, bianco davanti, e per riuscire a veramente dargli un senso a tutto quello che avevo vissuto fino a quel momento, e riuscire poi a mettere un punto e poter proprio più serenamente partire da quel momento in poi. E credo che mai avrei potuto scriverlo in un altro periodo della mia vita. Era evidentemente il momento giusto.
Era anche il periodo del lockdown, perché è stato sì. pubblicato nel 21, quindi...
Esattamente. Tra l'altro all'epoca, no, quando siamo tutti rimasti un po' chiusi, no, a casa, eccetera, io mi è sembrato di rivedere un déjà vu, perché durante la guerra la prima cosa, ovviamente, non si poteva uscire. Circostanze erano diverse, certamente, no? Con i bombardamenti, con le granate, però la mancanza banalmente di cibo, della libertà personale. Ma io dentro di me pensavo e avevo paura quasi di dirlo a voce alta, ma io però sto bene, perché facevo il paragone con la mia esperienza precedente, perché avevamo acqua, avevamo cibo, ero al calduccio, no? Della mia casa con i miei affetti, nessuno ci bombardava, sì, cioè era una guerra un po' più psicologica, forse, no? Un po' diversa. E forse anche questo, chissà, no? Mi ha spinto a fare proprio da questo paragone un bilancio su quello che è stato prima e su quello che mi aspettava dopo.
In questa fase di bilanci, oggi dove si sente a casa?
Oh, questa è una domandona, nel senso che non lo so, non mi sono mai data una risposta. Mi sento a casa là dove sento che ci sono gli amici, persone che mi vogliono bene. Mi sento a casa a Trieste, ma mi sento anche a casa a Sarajevo quando torno, come mi sento a casa anche quando vado a trovare alcuni altri miei compagni, vecchi compagni che se ne sono andati via da Sarajevo durante la guerra, se ci troviamo a Vienna piuttosto che a Parigi. E mi sento a casa, sì, con le persone là dove trovo le persone che mi vogliono bene.
Bella questa immagine delle persone che fanno casa, tra virgolette fanno casa,
sì, sì.
È molto vero. Come insegnante oggi, nella sua esperienza di lavoro, i ragazzi oggi come percepiscono lo straniero? Gli danno ancora del profugo?
Diciamo che i ragazzi sono delle menti che sono facilmente plasmabili e dunque bisogna stare molto attenti a quello che sono le notizie, che tipo di notizie, che tipo di fonti, però sono menti aperte che sono disposte ad ascoltare. E dunque questo è il bello soprattutto della gioventù, dove se tu in qualche modo riesci ad offrire diverse fonti, cerchi di dialogare con loro, farli ragionare, questo è il grande punto di forza dei giovani d'oggi. Non è così semplice, nel senso che se ancora oggi chiamano lo straniero profugo, sì. Però dall'altra parte, non tutti ovviamente, alcuni in parte ancora sì, però il nostro compito di educatori è proprio quello di dialogare, capire che in realtà faceva parte della nostra storia, no? Della storia dei nostri nonni, fa parte della nostra storia di oggi, farà purtroppo sicuramente, perché la storia tristemente si ripete, no? Anche delle generazioni future. Io gli dico spesso, no? La storia si ripete, siamo tutti dei cattivi scolari, tanto che non impariamo bene dalle cose della storia. E appunto la cosa bella è che con i giovani d'oggi si riesce a dialogare, questo è il punto. Dal dialogo può sempre nascere solo qualcosa di buono, sicuramente. Non è lì che la mente si apre, dove non c'è chiusura mentale.
Quello che conta è che sì, i profughi ci stanno ancora, ma quello che deve cambiare è l'atteggiamento. E dobbiamo assolutamente essere pronti all'accoglienza, questo è fondamentale. Io ringrazio la professoressa Irma Hibert per questa sua conversazione così piena di verità e spero di poter presentare presto il suo libro La sopravvissuta.
Grazie per avermi invitata, è stato un piacere.
Alla prossima. Un saluto a chi ci ascolta, grazie a Riccardo Righi alla regia e alla prossima.
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.